Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Vorrei parlare ora di Omero. Proprio durante questi ultimi anni sono tornato a leggerlo, in italiano si intende. Vi ho ritrovato tanti archetipi della nostra civiltà occidentale, certo conditi in una mitologia ormai, per fortuna, superata, ma molto meno ridicola di quanto mi apparisse alle scuole medie. In fondo, la questione radicale a cui Omero, o la tradizione che a lui si riferisce, ha cercato di rispondere, è la domanda più terribile che l'uomo si sia mai posto. Qual è l'origine del male sulla terra? C'è una spiegazione oltre l'uomo. Se è da trovare negli dèi, la può illuminare solo la lotta tra loro, quella dissidenza interna che ha tanto scandalizzato i filosofi e li ha portati a cercare il superamento dei miti. Ma in Omero c'è anche la compassione degli dèi, il loro prendere sembianze umane per accompagnare da vicino i loro protetti nei momenti più difficili. Luci lontane che si accendono e si spengono, commuovono proprio per la loro primordialità. L'Iliade e l'Odissea cantano l'amicizia, l'ardimento in guerra, l'amore filiale, paterno e materno, l'attaccamento alla propria terra d'origine. Raccontano avventure che avrebbero alimentato per millenni la fantasia degli scrittori e oggi di autori del cinema. Parlano di noi, dell'uomo di sempre, della sua piccolezza di fronte alle forze della natura e al destino, della sua grandezza quando si lascia ispirare dal desiderio di gloria, di bene e di virtù. Giovanni Pascoli e Giuseppe Ungaretti. Ecco due autori grandissimi, compagni di viaggio, due poeti sommi del secolo appena trascorso. Nel primo, Pascoli, trovo l'esperienza della solitudine cosmica dell'uomo, piccolo essere smarrito sulla terra, la quale a sua volta non è altro che un granello di sabbia nell'universo. E siamo soli nella notte oscura, scrive Pascoli in I due orfani. All'angoscia per questa disperante condizione esistenziale può porre rimedio soltanto la comunanza di vita, una vicinanza che è consolazione che scalda il cuore, anche se non cancella il convincimento della morte e del nulla che scuote il pensiero. Mi commuove la nostalgia di Pascoli, come la nostalgia di Pirandello, un altro grande compagno di cordata che ha respirato in anticipo tutti i drammi del Novecento. Nostalgia. È stata definita desiderio di un bene assente. anche se la testa dice che infine cadiamo nel nulla, il cuore si ribella a questa terribile ipotesi. E da questa tensione nasce la poesia. Ungaretti per me è invece il cantore della comunione, scoperta là dove meno si penserebbe di trovarla, nell'esperienza della guerra e della morte del figlio. Di che reggimento siete, fratelli? In un solo verso c'è tutto. È la prima guerra mondiale, vissuta dal poeta nelle trincee che lo fanno scoprire amico dell'universo. La seconda guerra mondiale sarà per Ungaretti più straziante. Roma ferita e occupata lo porterà a vedere nella tragedia una partecipazione alla passione di Cristo, che diventa invocazione accorata di misericordia. Anche Luigi Pirandello è stato un autore che mi ha fatto molta compagnia. Anch'egli è sceso all'inferno raccontando la dissoluzione dell'uomo che viveva in se stesso, nella propria famiglia. La presagiva nella società che l'avrebbe sperimentata nelle tragedie del Novecento. Dell'animo siciliano, Pirandello porterà sempre con sé le domande radicali. La sua opera nasce da profondissime ferite, da un bisogno spasmodico di affetti che non riuscirà mai a colmare. Eppure in lui trovo una profonda e inconfessata nostalgia dell'amore e della vita, della serenità. In Dialoghi tra il gran me e il piccolo me, Pirandello ha scritto: spesso la grandezza mia consiste nel sentirmi infinitamente piccolo. Ma piccola anche per me la terra. E oltre i monti, oltre i mari, cerco per me qualcosa che per forza ha da esserci. Altrimenti non mi spiegherei questa ansia arcana che mi tiene e mi fa sospirare le stelle. Prima di morire, pensava di scrivere un'autobiografia. Sono rimasti soltanto due foglietti, filosoficamente intrisi di nichilismo. In realtà, un immenso canto alla bellezza della vita. Una notte di giugno caddi come una lucciola sotto un grande pino solitario in una campagna di ulivi saraceni, affacciata sull'orlo d'un altopiano d'argille azzurre, sul mare africano. Stupenda questa descrizione dei colori della natura che soltanto un uomo profondamente innamorato della vita può partorire. Si sa le lucciole come sono. La notte il suo nero pare lo faccia per esse, che volando non si sa dove, ora qua, ora là, aprono un momento quel loro languido sprazzo verde. Qualcuna ogni tanto cade. E si vede allora sì e no, col suo verde sospiro di luce, la terra, che pare perdutamente lontana. Il richiamo alla lucciola non è casuale. Quella lucciola è lui. Infatti lo scrittore diceva che Pirandello viene da Pur e da Angelos, portatore di fuoco. Di tutta la sua immensa produzione, amo soprattutto il teatro e i romanzi. Del teatro i sei personaggi in cerca d'autore e l'Enrico IV. Il teatro nel teatro, laddove la realtà della vita sfugge in un gioco continuo di specchi. Il tema fondamentale della prima opera è che l'origine di tutto il disfacimento dell'uomo e della società è la negazione del padre. Se non c'è padre, non ci possono più essere famiglia, figli, lavoro, convivenza. Tutti gli uomini diventano nemici l'uno dell'altro. E non voglio concludere questo viaggio dimenticando Georges Simenon. I suoi romanzi, soprattutto quelli che parlano del commissario Maigret, sono sempre stati una compagnia positiva, anche in momenti difficili. Mi appassiona il suo occhio sempre stupito, l'occhio spalancato d'un bambino, l'occhio di un innamorato delle cose. Dicono che lo scrivere per Simenon sia stato come il guarire da una malattia, come se dentro di lui urgessero delle parole che lo premevano e lo inquietavano fino alla loro nascita. Nella sua testa non c'era innanzitutto una trama da portare a galla. Tutto era maledettamente reale. I primi giorni di primavera a Parigi, quando si lascia a casa il cappotto. Le estati calde, quando l'asfalto si appiccica sotto le scarpe. Certi giorni di maltempo autunnale con la pioggia fine. Certi bicchierini di Calvados, certi vini bianchi che accompagnano i piatti di crostacei. Ogni scrittore cerca di trovare se stesso attraverso i propri personaggi. Per questo egli sentiva la necessità di avere dentro tutti gli uomini, di aver vissuto le loro vite, di aver sofferto le loro sofferenze. Una vita deve essere provata per essere raccontata. I suoi romanzi nascono dal desiderio di spiegare l'inspiegabile e dissipare la paura. Georges Simenon ha scritto in L'età del romanzo: «Vorrei, con un gesto, con una contrazione delle labbra, dare tutto il valore della materia umana, tutto il dramma dell'uomo davanti alla vita».
Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.